Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Vogliamo continuare nello studio di quello che stiamo scoprendo in Secondo Corinzi. Un libro che dà speranza. Qualcuno si ricorda capitolo 5 che abbiamo visto la settimana scorsa? Una delle verità più grandi che abbiamo letto in quel brano? Così diceva. Abbiamo letto una parola che non usiamo normalmente in italiano. Gemiamo. Cosa vuol dire quello? Gemare, tu non usi mai quella parola.
Gemere.
Cosa vuol dire gemere? Sì, ha fatto una buona faccia. Soffrire. E dice, noi gemiamo in questo corpo desiderando di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste. Se non saremo trovati nudi, che vuol dire che non c'è un'abitazione per noi. Ricordate quello. Non tutti hanno un'abitazione celeste. Tutti saremo strappati via da questa tenda, questo corpo. Non attaccarti al tuo corpo, perché perderai il tuo corpo. La domanda è se avrai un'abitazione celeste o no. Perché se no, la tua anima sarà trovata nuda. E questo sarà terribile. Nuda davanti al giudizio. Non ci sarà posto per nascondere, senti. Allora, lui parlava che dobbiamo tutti comparire davanti a Gesù Cristo, così ci studiamo di essergli graditi. Poi, alla fine di capitolo 5, in versetto 17, se dunque uno è in Cristo, e lì vuol dire che noi non eravamo, nessuno è in Cristo di natura. Questo è importante capire. Noi non siamo in Cristo di natura. Non è nascere in una famiglia con credenti, non è un sacramento. Nulla ti fa essere in Cristo. Non è essere praticante. È quando riconosci i tuoi peccati e vedi che solo Gesù può salvarti, nessun altro. E non Gesù più altri, solo Gesù. Allora tu entri ad essere in Cristo. Allora questo versetto 5,17 dice, se dunque uno è in Cristo, egli, quella persona, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha, parlando ci, chi è in Cristo, ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, peccati, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. È un'esortazione. È come Stromboli anni fa, quanti erano? 10 anni fa, che c'era quel vulcano, e sono arrivati con le navi, e l'ultima nave per quelli che non volevano lasciare le case. No, questa è casa mia, sai, non voglio che qualcuno arrivi dopo per rubare. Venite, non c'è un'altra nave, venite! In Hawaii, avete letto di Hawaii, c'è la lava. E se la lava sta andando a casa tua, non devi stare lì a cercare di salvare la casa. Esci adesso! Dove era? Guatemala? Dove la settimana scorsa questo vulcano? E ha ucciso parecchie persone proprio cadendo sopra i loro ceneri, non so. E quindi se loro vi esortiamo, siate riconciliati con Dio. Il tempo sta scappando. E poi questa cosa inconcepibile. Poiché Egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Allora, pensate a questo. Questo scambio. Dio ha fatto essere peccato per noi. Chi? Colui che non ha conosciuto peccato, Gesù Cristo. Non aveva mai peccato, era un titolo di Gesù, il Santo di Dio. E lui si è coperto con peccato nostro affinché noi potessimo essere fatti giustizia di Dio in lui. Un scambio eterno. Non c'è paragone. Io vi faccio un paragone, ma è troppo, troppo, troppo povero. Una persona che in tutta la vita non è mai andato in bagno, quindi non esiste una persona così, non ha mai vomitato, non ha mai avuto sporco su di sé. Una persona assolutamente pura. Non esiste una persona così. Però in questo esempio. E questa persona, purissima, camminando per strada, trova una persona per strada coperto con vomito e feci, perché era ubriaco. E quindi si sta lì per terra, coperto con suo vomito e sue feci. Sporchissimo. E questa persona pura prende quella persona, lo porta in un posto, lo lava, toglie via i suoi vestiti puri e indossa quella persona lavata con i suoi vestiti puri e poi indossa i vestiti sporchissimi di quella persona. Allora, il concetto è, ma come potrebbe? E quello è umano. Questo è infinitamente peggio, perché Cristo era puro di ogni peccato e Dio ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Questo scambio. Che miracolo! Che miracolo! Un'altra parola per questo è grazia. Grazia è una parola biblica che non usiamo in modo vero. È una grazia, ma il senso di grazia è un grandissimo bene quando uno merita un grandissimo male. Allora, quello scambio. Gesù si è indossato di peccato per far indossare a noi la sua giustizia. Questo è una grazia. E la notizia di questo, l'offerta di questo, che non arriva a tutti. È una grazia. Che Dio offre quello è una grazia a peccatori come me, come te. Allora, qui c'è una domanda che Paolo fa. Cosa fai con questa grazia? Se tu sei qui, tu stai sentendo di questa grazia, tu stai sentendo che Dio offre di prendere i tuoi peccati e metterli addosso a Cristo e prendere la giustizia di Cristo e mettere quello addosso a te. Tu stai sentendo quello. È una grazia sentire di questo. Cosa ne fai? Questa è la domanda. Cosa ne fai? Allora, con quella domanda Paolo parla in 2 Corinzi 6. Iniziando con versetto 1, leggo 1 e 2. Lui è un collaboratore che esorta le persone ad essere riconciliate con Dio, annunciando questa grazia che Dio offre, e dice: Ora, essendo suoi collaboratori, vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio. Perché gli dice: Io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco, ora è il tempo accettevole. Ecco, ora è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno della salvezza. Chi può dire, io so con assoluta certezza che sarò in vita fra 24 ore? Chi può dire e garantire di essere in vita fra 24 ore? Cioè, uno stolto potrebbe dirlo, ma sarebbe stolto perché noi non abbiamo controllo sulla vita. Si può morire in più modi di quanto possiamo immaginare. Allora, oggi è il giorno della salvezza. Non ricevere in vano la grazia dell'offerta. Non dire, sì, sarebbe il caso, ma non adesso. Perché tu sai di avere dopo? Tu sai che sarai in vita? Io non so quanto tempo sarò in vita. non ho idea. Mai ho visto, iniziavo quando ero ragazzino. Vi ho detto, alcuni di voi sapete che quando mi sono diplomato, in quanti anni ho visto 7 dei miei compagni di classe, nei primi 2 anni 7 erano morti, fra 200. A 18 anni mi sono diplomato, nell'arco di 2 anni 7 dei miei compagni di classe erano morti. Cioè, non era aspettato così. Poi negli anni tanti altri. Quello è solo l'inizio. Poi negli anni successivi tanti altri. Non ricevere in vano questa grazia. Non ricevi questo dono in modo di essere che sia sprecata. Non sprecare l'offerta di Dio di prendere i tuoi peccati e di metterli addosso a Cristo e dare la giustizia di Cristo a te. Ricordate la parabola dei seminatori? 4 tipi di terreno? Allora, leggo quello in Marco 4. Ascolta, dice Gesù. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Ora venne che mentre seminava, una parte del seme cade lungo la strada e gli uccelli del cielo vennero e la mangiarono. Un altro cade in luoghi rocciosi, dove non c'era molta terra, e subito spuntò, perché non c'era un terreno profondo. Ma quando si levò il sole, fu riarsa. E poiché non aveva radice, si seccò. Un altro cade tra le spine. Le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Un altro cadde in buona terra e portò frutto che crebbe e si sviluppò tanto da rendere l'uno 30, l'altro 60, l'altro 100. Poi le disse loro, chi ha orecchi da udire, oda. Allora, Gesù stesso spiega questo subito dopo ai discepoli, non alla folla. Il seminatore è colui che semina la parola di Dio, la parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma dopo che l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata nel cuore, quindi non ci pensano più. Paramenti, quelli che ricevono il seme su un suolo roccioso, sono coloro che quando hanno udito la parola, subito la ricevono con gioia. Che bello, mi piace sentire questo. Ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. E quando sopravviene la tribolazione o la persecuzione a causa della parola, subito sono scandalizzati. Quelli invece che ricevono il seme fra le spine sono coloro che odono la parola, ma le sollecitudini di questo mondo, l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose che sopravvengono, soffocano la parola e questa rimane infruttuosa. Ma quelli che hanno ricevuto il seme in buon terreno sono coloro che odono la parola, la ricevono e portano frutto. Chi il 30, chi il 60, chi il 100? E Gesù dice, chi ha orecchi da udire oda, ascolta. Tu cosa fai con la parola? Tu stai rifiutando la parola in questo istante. Cosa ne fai? Cosa ne fai? La ricevi in vano? È vero. Però altri pensieri o lo usi? Lo usi? Non ricevere in vano. E stoltezza. Ricevere un'offerta così immensa e non accogliere con tutto cuore. Tornando al nostro brano, Paolo dice, abbiamo letto in versetto 2, perché egli dice, Dio, io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco, ora il tempo accettevole. Ecco, ora il giorno della salvezza. Quindi, Dio sta dicendo, oggi è il giorno della salvezza. Io da anni non vado scalzo. Non vi spiego perché. Perché ho fatto un corso, vi spiego, sulla parassitologia. E ho imparato dei parassiti. Cioè un corso da un esperto mondiale, ho fatto un corso all'università quando facevo medicina e da quel punto ho smesso di andare scalzo perché ho scoperto quello che può entrare nel tuo corpo dalla terra. Però il fatto che, adesso ho perso filo, quando ho imparato di un pericolo, cosa ho fatto? Giusto? Cosa ho fatto? Allora, non è il pericolo più grave, però non volevo, ecco, volevo parlare dei calli. Io non vado più piedi nudo. Però se io vado sopra ghiaia ruvida, faccio ah, i, se una certa persona che conosco va sopra ghiaio umido, allora, senza problemi. Perché? Perché accalli sotto il piede, giusto? Se un operaio tutti i giorni usa un certo un badile o qualcosa, accalli e non gli fa male. Se uno inizia a suonare la chitarra solo all'inizio, ah, dopo un po' mi fa male, le dita, mi fa male. Chi suona tante ore al giorno fa calli. Quando tu senti la verità di Dio, se non la ricevi con cuore tenero e la metti in atto, prendi un callo sul cuore. È la stessa parola che ti colpiva. Wow, è vero. Eh sì, è vero, è vero. Dopo un po', sì, è vero. E dopo un po' non ti fa niente. È per quello che dice non ricevere la parola in vano. E io prego che tutti, ascoltando la parola, valuteranno cosa sto facendo con questo tesoro. È una grazia sentire cosa ne sto facendo. Perché Gesù dice chi ha saputo sarà considerato molto più colpevole di chi non ha saputo. E noi sappiamo. Allora, a questo punto, nel capitolo, Paolo cambia argomento. Perché Satana aveva cercato di ostacolare a loro di ascoltare la verità di Dio. La verità, in questo caso, veniva da Paolo. Non c'era ancora il Nuovo Testamento. Questa lettera fa parte del Nuovo Testamento. Allora, Paolo stava parlando con loro e loro, avendo ascoltato questi falsi insegnanti, hanno detto, ma non possiamo fidarci di te, Paolo. Allora, a questo punto, versetto 3, Paolo inizia a difendersi. Ma non perché gli interessava difendersi, ma perché questi erano sfiati da questi uomini falsi e non lo ascoltavano. Quindi, leggo il versetto 3 e poi Paolo sviluppa questo e dice, noi non diamo alcun motivo di scandalo in nessuna cosa affinché non sia vituperato il ministero. Paolo e i suoi collaboratori, noi, non diamo alcun motivo di scandalo. Cosa vuol dire scandalo? Scandalo nella Bibbia è una parola che vuol dire inciampare. Se uno in una guerra mette una corda nascosta dalla terra a 50 centimetri, una corda fine fine, in modo che quando uno corre, non vedendo la corda, la prende e cade in faccia, quello è uno scandalo. Ok? La, biblicamente un inciampo. La parola quasi migliore in italiano sarebbe un inciampo. Noi non diamo alcun motivo di inciampo, di scandalo, e nessuna cosa affinché non sia vituperato il ministero. Che vuol dire questo? Noi, che stiamo parlando di Dio, non lasciamo nessun campo della nostra vita dove uno potrebbe essere inciampato da ascoltarci. Quindi il nostro modo di comportarci, il nostro modo di parlare, il nostro modo di usare i soldi, il nostro modo di fare tutto è correttissimo secondo Dio. In modo che non si può dire, ma tu fai questo, ma tu, io ho visto che tu hai fatto quello, tu compri senza pagare IVA, tu ti arrabbi, tu fai questo, tu fai quell'altro. Nessun campo lasciamo spazio per uno essere scandalizzato. Allora, cosa vuol dire vituperato? Tu usi quella parola? Spesso? Io mai, neanche io. Ok. Cosa vuol dire? Vituperato vuol dire essere vergognato, disprezzato. Allora, se io da bambino, mio papà mi diceva a noi, quattro figli, ricordati che tu sei un defelice. Che vuol dire cosa? Non è che io potevo dimenticare il cognome, non era quello il suo punto. Quando diceva ricordati che tu sei un defelice, cosa mi stava dicendo? Comportati in modo di non portare vituperio, di non portare vergogna sulla nostra famiglia. Cioè, vivi in modo di non portare disprezzo sulla famiglia. Non vai a combinare cose che dico, oh ma guarda come si comporta. Allora, vituperio e vuol dire vivere in modo che porta disprezzo o vergogna sul ministero di annunciare Gesù. Quindi Paolo poteva dire noi, io, i miei collaboratori, Sila, Timoteo, Barnaba, Tito, eccetera, viviamo in modo che in nessun campo della vita Uno potrebbe accusarci di qualcosa e portare scandalo su nome di Cristo. A questo punto io dico, ed io? E dico, e tu? Se tu parli di Cristo, com'è la tua vita? Com'è la tua vita? Nella Bibbia, quando parlo in Primo Timoteo, chi può essere un anziano deve avere una buona testimonianza con quelli anche di fuori. Devi avere una buona testimonianza in casa, in chiesa e con quelli fuori. A questo punto Paolo dice, vi spiegherò di più come sono, che voi mi conoscete. Perché sto qui spiegando voi come sono? Infatti arriverà a dire che non doveva neanche servire questo. Ma leggiamo da 4 a 10. Ma in ogni cosa raccomandiamo a noi stessi come ministri di Dio, con molta pazienza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle distrette, nelle battiture, nelle prigionie, nelle sedizioni, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purità, con conoscenza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con amore non finto. Mi fermo per il momento che c'è già tantissimo. Ma in ogni cosa raccomandiamo a noi stessi come ministri di Dio, in ogni aspetto del nostro comportamento. E poi lui dà qualche esempio. Con molta pazienza, la parola greca lì sarebbe meglio dire perseveranza, perché poi usiamo la parola che è meglio pazienza nel versetto 6. Quindi, con molta perseveranza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle distrette, nelle battiture, nelle prigionie, nelle sedizioni, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Tu pensi di avere problemi? Avete sentito quell'elenco? Tu pensi di avere problemi? Avete sentito quell'elenco? E dice, e ci raccomandiamo noi stessi come ministri di Dio con molta perseveranza in tutte queste cose. Erano cose terribili, pesanti. In capitolo 11 elenca un po' di più queste cose, ma una vita di travaglio, di sofferenza, ma sempre con perseveranza, non molliamo, guardiamo. Perché? Capitolo 4, 16 a 18, cosa abbiamo letto? Le nostre momentanee e leggere afflizioni non sono paragonabili con il peso eterno di gloria che ci aspetta. In capitolo 5 parlava, noi gemiamo aspettando di essere vestiti con la nostra abitazione celeste. È molto meglio lasciare il corpo. Perciò perseveriamo sapendo quello che ci aspetta. L'unico modo di poter aspettare con gioia e pazienza nelle afflizioni della vita, nelle ingiustizie della vita, è di avere gli occhi in avanti. L'unico modo. Se tu cerchi di stare meglio sperando che le cose qui possano migliorare, il problema possono migliorare, ma durerà? Se migliorano domani, restano così? Per sicuro? Non è mica detto. Ma se io ho la speranza eterna, quello rimarrà per sempre. E questo è dove possiamo avere perseveranza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle distrette, eccetera. Poi, dal versetto 6, lui dice, come facciamo questo cammino? Con purità, con conoscenza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con amore non finto. Com'è che Paolo viveva per non lasciare nessun caso di scandalizzare qualcuno? Ok, con purità. Purità. Tu sei puro? Quello che parli, quello che dici, come ti comporti, quello che guardi, quello che fai, sei puro? Ma io pecco, Marco, io pecco anch'io. Come posso essere puro se pecco? Posso essere puro se pecco, se veramente confesso il mio peccato subito. Fate un esempio, oggi parlavamo. Se io dico, se tu varie volte non hai mantenuto quello che dicevi di fare, e gli dico, tu non fai mai quello che dici. E dopo mi riprende, scusami, non è vero, perdonami, ho esagerato. Io non ho confessato il mio peccato. La parola esagerare non esiste nella Bibbia. non ho esagerato, ho mentito. E l'unico modo di confessare il mio peccato è di dire perdonami, quello che ho detto era una menzogna, tu fai a volte, e io ho detto non lo fai mai, è una bugia, ho mentito, ma non è tutto lì, ho mancato di onorarti, ho mancato di amarti, o mi sono lasciato avere rabbia che è un peccato e non mi interessava nulla proteggere il nome di Dio. Quindi ho peccato gravemente in quel momento. Perdonami per mio orgoglio, per la mia rabbia, per mancanza di timore di Dio, che non ti ho amato e ho mentito. Ti chiedo perdono. Quello è confessare il peccato. Quindi se io confesso i miei peccati, dice, cosa dice? Primo Giovanni, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da un'iniquità. Quindi io posso vivere con purità nonostante le cadute. Poi dice, con conoscenza. Allora, quello che spezza il mio cuore è di vedere persone zelanti per Dio che stanno offendendo Dio. Perché non è basato su conoscenza, conoscenza di quello che dice Dio. Non posso. Un grande chef che viene assunto da un grande re, deve informarsi. Cosa vuole il re? Non devi cucinare i pasti con le spezie che vuole lui, devi informarsi cosa piace al re. E se noi viviamo la nostra vita cosiddetta cristiana per Dio, senza informarci dalla parola di Dio, cosa dice Dio, io posso avere zelo, fare questo e quell'altro, e posso offendere Dio terribilmente. Cosa dice Gesù? Dio, Giovanni 4, cerca adoratori che lo adorino in spirito e verità, di cuore, spirito, in verità, non per testa loro. Quindi Paolo diceva, noi camminiamo con purità, con conoscenza, con pazienza, che vuol dire questa parola in greco, vuol dire restare tranquillo nel cuore, nonostante le sofferenze. Descrive uno stato di cuore. Io sono tranquillo, che so che Dio è in controllo, nonostante le difficoltà, i dolori, io sono tranquillo. Questa è la parola qui. Con benignità. Benignità, una parola che non usiamo. Benignità è il desiderio e impegno di fare del bene. Qual è l'alternativa di fare del bene? Allora, fare del male, non solo. Questo è qui, ma c'è un'altra alternativa di fare del bene. Indifferenza. Indifferenza. Nella parabola del buon samaritano, quando Gesù parlava del comandamento di amare il tuo prossimo come te stesso, quelli sacerdoti e leviti, levito che hanno passato quell'uomo ferito per strada, gli hanno fatto qualche male? Sono andati per aggiungere altre botte? Sono andati per rubare qualunque cosa che aveva rimasto? No. Cosa hanno fatto? Indifferenza. E Gesù diceva, non hanno mostrato amore. Allora, benignità è di attivamente cercare di impegnarti per il bene degli altri. Ma non ho tempo, non ho tempo. Quel sacerdote non aveva tempo. Quel levito non aveva tempo. E quel samaritano non aveva tempo. Ma ha preso tempo. Quindi benignità. E poi dice con lo Spirito Santo. Che vuol dire camminando secondo lo Spirito, seguendo la sua guida, seguendo la Bibbia che lui ha ispirato, seguendo lui nella sua santità, essendo fortificati da lui, fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Con amore non finto, Paolo diceva, voi avete visto il mio amore quando ero con voi? Non era un amore finto. Cosa volevo da voi? Niente. Cosa vi ho dato? Tutto. Quindi non era un amore finto. Ascoltate quello che vi sto dicendo. Sta dicendo. Poi lui continua, versetto 7. Con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia, a destra e a sinistra. Noi siamo venuti a voi, non un bel messaggio, non l'omelia. No, siamo venuti con voi, a voi, con la parola della verità. Che è la grazia di Dio che ci sta dando con la potenza di Dio, perché è Dio che ha operato potentemente per permetterci di parlare con potenza e a toccare i vostri cuori, con le armi della giustizia a destra e a sinistra Armi della giustizia in capitolo 10 spiega. La nostra guerra non è carnale, ma abbiamo armi potenti da buttare giù cose che elevano contro la conoscenza di Dio. Vedremo capitolo 10. Poi, versetto 8, nella gloria e nel disonore, nella buona e nella cattiva fama. A volte venivamo visti bene, in una certa gloria. A volte venivamo disprezzati, disonori. Non importa, andavamo avanti per il vostro bene. Nella buona e nella cattiva fama. A volte avete visto la verità, c'erano, oh, grazie a Dio per Paolo, ci sta portando la parola di Dio. A volte, ascoltando questi falsi, avete detto cose brutte e false di noi. Ma noi continuavamo a parlarvi di Cristo. E poi versetto 9, come seduttori, eppure veraci, cioè accusati di essere seduttori, ma non siamo seduttori. Non abbiamo mai sedotto nessuno, abbiamo sempre detto solo la verità. Come sconosciuti, eppure riconosciuti. A volte, ma chi è Paolo? Siamo andati in città dopo città, all'inizio sconosciuti. Ma Dio ci conosce. Dio ci conosce. E chi ascolta la verità ci riconosce. Poi dice, come morenti. Eppure ecco, viviamo in capitolo, cos'era? Capitolo 1 di questo stesso epistola, Paolo aveva detto, vi leggo, perché non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati, al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Quindi Paolo dice, oh, eravamo morenti, eravamo al punto di morire, fisicamente morire, per le difficoltà che erano accadute addosso a noi. Eccoci viventi, Dio ha scelto di tenerci in vita. Come castigati, ma pure non messi a morte. Castigati da chi? Da Dio. Cosa dice in Ebrei 12? Dio disciplina, castiga chi? Chi? Tutti i veri figli di Dio. Quelli che non vengono castigati da Dio, la Bibbia dice, sono bastardi, non sono veri figli di Dio. Ebrei 12. Noi siamo stati castigati tramite tutte queste cose terribili. Dio ci stava purificando. Allora qui mi chiedo, chiediti, come reagisco quando mi succedono cose brutte, ingiuste? Riconosco il controllo di Dio. Signore, mi stai insegnando le cose, voglio rispondere con fede. O mi agito. Non è giusto, non è giusto. Come reagisco? Vedo che Dio mi sta purificando o mi agito? Quello che Dio fa nell'Antico Testamento, la disciplina di Dio su Israele. Io dico 90% delle volte, forse 100%, comunque, cos'era? Cos'era la disciplina di Dio su Israele? Quasi sempre. Che innalzava qualche altra nazione per fargli del male. Nazioni sante o pagane? 100% delle volte nazioni pagane. Quindi Dio puniva con uomini cattivi che venivano per fargli del male. Ma era da Dio. E quindi quando ci succedono cose brutte, Signore, cosa mi stai insegnando? Cosa ho nella vita che non va? Mostrami. Io voglio camminare un momento davanti a te. Ma non messi a morte. Paolo, ho ancora da fare nella tua vita. Poi, versetto 10, andiamo avanti. Come contristati, eppure sempre allegri. Allora, come contristati? Guardando la vita di Paolo, odiato, disprezzato, maltrattato, tutto ingiustamente, normalmente come saresti tu, come sarei io se uno ci trattasse così, ma sarei abbattuto, contristato. Eppure noi non siamo contristati, siamo sempre allegri, la parola greca è sempre gioiosi. Come non è possibile? La gente dice, ma devono stare proprio male loro, vedendo quello che subiva. Dice, no. Siamo sempre gioiosi, siamo sempre gioiosi. Poi dice, come poveri, Eppure, arricchendo molti, Paolo cosa aveva? Cosa aveva Paolo? Economicamente, spesse volte nei digiuni, digiuni non per fare la dieta, digiuni perché non aveva da mangiare, nelle veglie. È stato in mezzo al mare, cos'era, giorno e notte, dopo un naufragio. Cioè, lui soffriva, spesso era messo male, aveva imparato ad essere contenti quando non c'era da mangiare. Eppure, arricchendo molti. Poveri economicamente, ma portando una grande ricchezza ad altri, spiritualmente, eternamente. E poi dice, come non avendo nulla, eppure possedendo tutto, ma scusami, in che senso? Perché io sono figlio del re, e lui ha tutto. E quando lui vuole darmi qualcosa, anche se non è possibile umanamente, lo fa. Quindi, non avendo nulla, eppure possedendo tutto, perché mio padre ha tutto. Che bello questo è bello. Così vivi senza preoccuparti, nonostante quanti soldi hai o non hai. E poi Paolo a questo punto fa appello al loro cuore. Si è presentato, ricordate chi sono, già mi conoscete. È come un genitore che dice a un figlio, figlio mio, stai ascoltando i tuoi compagni che ti stanno dicendo cose brutte di me, fermati a fare solo questo, fermati a riconoscere, a ricordare come ho vissuto con te da quando sei nato. Allora, come vivi con i tuoi figli? Se non viviamo bene non possiamo dire quello. Però un genitore che veramente si è comportato sempre giusto, sempre bene, sempre dando la cura, mai trascurando i figli, mai arrabbiandosi in modo sbagliato, sempre chiedendo perdono per i peccati al figlio, figlio perdonami, potrebbe dire figlio ricordati chi sono. E Paolo fa quello adesso con loro. Leggo versetti 11 e 12. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi? Il nostro cuore si è allargato. Voi non state allo stretto in noi, ma è nei vostri cuori che siete allo stretto. Ok, non è tanto difficile. Noi abbiamo sempre parlato apertamente. Non abbiamo mai nascosto cose. Abbiamo sempre, sempre parlato onestamente con voi. Allora, come facciamo noi? Numero due, il nostro cuore si è allargato. Il nostro cuore nei vostri confronti si è allargato. Abbiamo allargato per avere ampio spazio per voi nei nostri cuori. Quello che abbiamo fatto era sempre di cuore. Allargato, allarga il cuore. E poi dice, voi non state allo stretto in noi. Non è che nel nostro cuore c'è poco spazio, che siete schiacciati in un piccolo spazio. No, no, nel nostro cuore c'è grande spazio, ma è nei vostri cuori che siete allo stretto. Siete voi che avete schiacciato a non avere spazio per noi. Avete uno spazio piccolissimo per noi nei vostri cuori. E così, avendo spiegato come aveva vissuto con loro, versetto 13 dice, ora, in controcambio, considerando il nostro amore per voi, dice, ora in controcambio, parlo con mia figli, allargate anche voi il cuore. Scusami, come i figli che ascoltando le compagnie sbagliate cominciano a non voler avere a che fare con i genitori. Io vi esorto, guardando come abbiamo vissuto con voi, allargate anche voi il cuore nei nostri confronti. Paolo poteva dire quello. Io mi chiedo, io posso come papà dire quello? Posso dire basta guardare il mio cuore come ho sempre vissuto con te? Posso dire quello? Perché non devo mai dire quello se non è vero. Perché poi sono un bugiardo ipocrita. E quello non c'è modo migliore per far chiudere il cuore di un figlio nei tuoi confronti, di pretendere a lui, ma penso a tutto quello che io ho fatto con te. E il figlio, mi ricordo tutto quello che hai fatto con me. E non è sempre stato tanto bello. Quello non è un vero genitore. Ricordati di quello che ho fatto. Dovresti vergognarti. E il figlio dice, non vedo l'ora di lasciarti. Perché quel genitore vuole giocare la carta della senso di colpa. invece di umilmente dire: figlio mio, quante volte ho peccato contro di te? Allora un figlio dice: adesso ti stai comportando come se mi amassi. Allora Paolo poteva, lui poteva dire: io ho sempre amato voi, non ho mai trascurato voi, non vi ho mai sedotto, non ho mai cercato per me da voi. E loro: è vero, è proprio vero. Allora allargate anche voi il cuore come io ho sempre allargato il cuore verso di voi. E loro potevano: è proprio vero, lui ha sempre fatto quello. E posso dirvi qualcun altro che ha fatto quello? Dio. Dio ha sempre fatto quello. Quindi noi abbiamo ancora un cuore stretto, non avendo tanto spazio per Dio, perché non ci fa come vogliamo noi, o riconosciamo quello che ha fatto in Gesù sulla croce? Parliamo di allargare il cuore. Parliamo di allargare il cuore. Che cuore largo è quello di Dio. Poi, versetto 14, inizia un insegnamento straimportante, cambia direzione abbastanza drasticamente. È un insegnamento che se tu non hai questo, se tu non hai veramente capito questo, avrai una vita disastrosa. È un comandamento che poi una chiara spiegazione che noi, Dio ci comanda ad evitare ogni tipo di stretto legame con chi non è veramente in Cristo. Leggo, versetto 14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Mi fermo. Questo è un comandamento categorico. Non è un suggerimento, è un comandamento categorico. Consideriamo le parole principali. Cosa vuol dire infedeli? Allora, qui c'è un problema molto grande quando leggiamo la Bibbia. Prendiamo una definizione nostra dall'italiano moderno, ma non è sempre la definizione della parola di Dio. Qual è la condizione? Allora, per noi è un infedele, ma che è una persona molto malvagia, che ne so io. No, no. Infedele vuol dire che non è fedele a Dio come Dio si rivela e quello che dichiara nella Bibbia. Quindi se io sono strapraticante ed io parlo di Dio dalla mattina alla sera e conosco tanti così, ma non in base a quello che Dio dice, non sono fedele a Dio. Marco 7, Gesù condanna chi? I farisei che erano molto attaccati alla loro tradizione religiosa, se ricordate. Lui condanna terribilmente: voi ipocriti! Ben profetizzò Isaia di voi. Onorate Dio con le labbra, ma il vostro cuore è lontano da Dio. In vano fate il vostro culto. Oh, signori, signori, Dio non vi ascolta perché voi non seguite Dio, seguite le vostre tradizioni religiose. Allora, quello sono persone infedeli. Sono persone dedicatissime a seguire Dio, ma non in base a quello che Dio dice. Sono infedeli. Come quello che va in bar tutte le notti e vive una vita bruttissima. Sono tutti infedeli a Dio. Posso essere infedele andando da donne tutte le notti, posso essere infedele essendo un uomo di casa, ma non seguendo Dio come dice Dio. Quindi infedele nella Bibbia è chi non è fedele a Dio, in qualunque modo. Ok? Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo. Che cos'è un giogo? Abbiamo un giogo in fienile, abbiamo vari. Un giogo, ricordate? Di solito due animali, un attrezzo, legno, cuoio, vari tipi, dove legava due animali insieme, non potevano andare in due direzioni, erano legati per camminare la stessa direzione. Quindi un giogo rappresenta un legame stretto. Se io non, questo, ok, se io faccio società con qualcuno, è un giogo. Posso decidere io da solo come fare nella ditta se sono in società con un altro, in due. Abbiamo un'attività nostra e siamo soci. Posso decidere da solo tutto? Posso? No, in società siete legalmente legati. E se uno fa una cosa illegale, l'altro non può dire ai fiscali, io non sapevo niente. Essendo soci, porti anche le conseguenze. Una stretta amicizia è un gioco? Certo, perché hai scelto di passare tanto tempo con quella persona, quindi tutti e due hanno da dire su cosa fate, su cosa parlate. E quindi è un gioco. Certamente un gioco fortissimo è il matrimonio, perché lì siete legati in quasi tutto. Collaborare in opere religiose è un gioco, perché avete deciso di legarvi per collaborare. Quindi Dio dichiara: non vi mettete con chi non è fedele a Dio. Gli infedeli sotto un giogo non fate. Questo è molto pesante, è molto categorico. Questo riguarda il mio lavoro, la mia amicizia, assolutamente chi sposo, riguarda molto della mia vita. Se io lavoro in una ditta, non è un gioco, perché io posso dire, no, ho parlato con un amico, uno stretto amico oggi, che ha un ruolo molto alto in una grande ditta nazionale in America, e è un uomo importantissimo nella sua ditta, ha tantissimi uomini sotto di lui, e la sua ditta ha detto a lui, senti, lui gestisce la vendita in quasi tutta l'America, e ha detto, senti, vogliamo questo prodotto che viene venduto così, però dobbiamo fare in questo modo. Ha detto, no, io, perché questo nasconde certe cose dai clienti. Eh sì, ma bisogna fare. Detto, no. E no, dopo un po' loro hanno insistito, e cosa ha fatto? Ha scritto una lettera, mi dimetto. Ha detto, no, io mi dimetto. Ha lasciato la ditta. È una posizione molto alta, molto importante. Ha lasciato la ditta. Perché, vedi, quando sei socio non puoi solo lasciare. Lui, essendo dipendente, poteva solo andare via. È andato via. Dopo 60 giorni, loro hanno contattato lui dicendo, senti, abbiamo rivalutato tutto. Tu puoi tornare, tu puoi fare come vuoi tu, e in più togliamo tante cose che tu non volevi fare, che erano troppo ore lontano da casa. Quindi lui ha preso un po' di tempo, e loro hanno detto, tu puoi fare come vuoi tu, come tu avevi detto, tu puoi fare quello se tu torni. Quindi è tornato. Però lui non sapeva quello. È andato via sapendo che adesso sono senza lavoro, cercherò qualcos'altro. Quindi non era un gioco, perché poteva bastare una lettera di dimissione e andava via. Quindi Dio ci comanda a non essere sotto. Io posso lavorare accanto a qualcuno, però posso scegliere di non uscire con lui dopo lavoro. Posso scegliere il lavoro di non fare tanti discorsi profondi, parliamo, ma non sto lì che condivido tutto con lui. Io posso stare con chiunque, e non può essere non un gioco, oppure posso far diventare un gioco. E poi lui va avanti in 15 e 16 parlando di esempi. Aveva già detto, quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione tra la luce e le tenebre? Voi siete figli di luce, eravate tenebre. Prima di Cristo eravamo tenebre. Siete luci, perché volete tornare a convivere con le tenebre? Poi, 15, e quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O quale parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Perché voi siete il Tempio del Dio vivente. Come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Brevemente, che se tu sei in Cristo, tu appartieni a Cristo, tu hai Cristo in te. Quale armonia c'è fra Cristo e Belial? Chi è Belial? Belial è un nome di Satana. E la Bibbia dice che prima di essere in Cristo, io, e se tu hai Cristo, tu, eravamo sotto Satana. Non sapevamo, ma eravamo. Che parte ha il fedele con l'infedele? Se tu sei in Cristo, tu sei fedele a Cristo. Se no, sei fedele, non sei in Cristo. E poi dice, e quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? E poi dice, voi siete il Tempio di Dio. La Bibbia dice, non esistono templi più. Dopo Cristo non esiste nessun tipo di santuario. La Bibbia lo dice in modo molto chiaro. Non esiste nessun luogo sacro. Non esistono. Non c'è struttura in tutto il mondo che è sacro. Dice, noi siamo il Tempio di Dio. Lo dice più volte. Allora, che comunione c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Non c'è. Non c'è. Infatti dice, poiché voi siete il Tempio del Dio vivente, come Dio disse una cosa meravigliosa, io Dio abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo, altro che essere un praticante della religione. Noi usiamo la parola un praticante, uno che pratica la religione. Questo non parla di praticare una religione, questo parla di avere Dio con me, con te, letteralmente con me. Non è praticare nulla e essere riconciliato con Dio. C'è una distinzione drastica fra praticare con fede, sinceramente, la religione e avere Dio. E questo qui, la salvezza è avere Dio in Cristo Gesù, non è praticare nulla. E poi, alla luce di tutto questo, alla luce del fatto che chi è in Cristo appartiene a Dio, fa parte del Tempio di Dio, versetto 17 e 18. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò. E sarò un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Rompe i legami, non vuol dire di andare a vivere in monastero, non vuol dire quello, ma i legami di gioco con chi è, non ha Cristo, rompete quei legami, uscite di mezzo a loro, separatevene. Dio era molto chiaro, Cristo andava a mangiare a casa delle prostitute, i farisei, gli ubriaconi e fu accusato per questo. Ma non era la sua compagnia. Cristo mangiava con tutti, Cristo parlava con tutti, ma non era la sua compagnia. Non erano i suoi amici, mostrava amore e bontà, ma non era la sua compagnia. Non toccate nulla di immondo. Immondo. Oggi ho parlato con una persona che mi diceva che è uno che lavora con giovani uomini, l'età dell'università, che sono tutti di nome credente, su 25, 25 di loro hanno problemi con la pornografia. 25 su 25. Vuol dire che il matrimonio non può andare bene. Garantito. Cioè, garantito. Impossibile, impossibile. Questo è tanto. Non toccate nulla di immondo, ma il mondo di oggi ci butta in faccia tante cose per contaminarci. E quindi è un combattimento di non essere contaminati. E Dio dice, uscite di mezzo a loro, separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò e sarò un padre per voi. E voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente, che altro che praticare una religione, questo è vero Dio, con te come padre e tu come figlio o figlia per Lui. Questo è meraviglioso. Ed è meraviglioso, vi dico io. E poi Paolo conclude, capitolo 7, versetto 1, fa parte di quello che sarebbe capitolo 6, conclude dicendo, una grande esortazione, avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Avendo queste meravigliose promesse, scusate, chi fra tutti gli uomini del mondo è capace a superare ogni prova, compreso la morte quando arriva il suo giorno? Quale uomo ha quel potere? Quale uomo può far sì che nessuna persona vicina a lui mai cambi il cuore diverso di quello che vuole lui? Chi ha quel potere di cambiare i cuori delle persone intorno a sé? Non le azioni, ma il cuore. Chi ha quel potere? Nessuno. Chi può dire, io non permetto che nessuna malattia mi tocca? Chi ha quel potere? Può fare tutto quello che vuole, di esercizi, di diete speciali, cure, ma nessuno ha quel potere. E quindi avere un padre che lo descrive qui come il Signore onnipotente, avere come padre Dio che mi prende come figlio e mi cura dove io non potrei mica curare me stesso, io vi dico, è meraviglioso. È meraviglioso. Arriva un pericolo e io posso dormire dicendo, tu sei in controllo. Come andrà? Potrebbe andare male, Marco. Dio ti garantisco che non andrà male. No, no, non mi garantisce quello. Potrebbe andare malissimo. Ma sarà la cosa giusta? Al momento giusto? Questo lo so. Quindi non ho timore. Perché devo avere timore? So che sono, la mia vita è giustizia. È gestita perfettamente con tutte le prove e le difficoltà che ci sono state e che ci saranno, ma sono quelle giuste. Quindi purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito. Di carne, quello riguarda la carne, ce ne sono tanti esempi, ho menzionato uno adesso. Di spirito, se io credo una dottrina offensiva a Dio, quella è una contaminazione di spirito. Un brevissimo esempio, c'era un'università dove c'era in questo corso che il professore si vantava di quanti studenti venivano bocciati. Era un corso incredibilmente difficile. Allora, in America la scala da, su quale i voti vengono è da 0, nessuno fa 0, a 100. E di solito un 60 è il minimo che puoi prendere e superare. Quindi 59 sei bocciato. Ma nei 60 è un brutto voto, cioè 70 è veramente, se tu prendi meno di 70 è vergognoso. Comunque questo corso da 25 anni avevo insegnato e il voto migliore mai avvenuto era un 63, il voto migliore mai avvenuto 63. Allora questo professore si vantava di questo, era un po' cattivo. Allora arriva uno studente, arriva l'esame che di solito durava 45 minuti, un'ora, e questo professore gli butta ogni domanda che poteva fare e lo studente sapeva infinitamente più del professore. Quindi il professore tutte le domande più difficili che poteva immaginare e questo studente sapeva tutto. Infatti lasciava il professore che non capiva più quello che diceva perché sapeva infinitamente più del professore. Era palese. Alla fine, 7 ore, ha passato 7 ore per cercare qualunque cosa, non ha trovato niente, anzi sapeva tutto di tutto. Allora esce il professore, dopo c'erano più di 100 studenti, ha chiamato tutti, ha detto è successa una cosa mai avvenuto in 25 anni, nessuno ha mai fatto più di cos'era 64. Questo studente ha fatto il voto migliore mai avvenuto, ha fatto un 75. E infatti ho fatto una cosa scritto su metallo, una cosa certificato grande in metallo per onorarlo. Ho messo uno che resta nell'aula per sempre. Tutti un grande applauso a lui. Stavano onorando quello studente? Danno 75? Tutti applauso, un grande certificato. Era un vero onorare quello studente? Pensate. Non ha fatto un 75. 100 non era sufficiente per quanto sapeva. Quindi dicevo, onoriamolo. Ma era vero onore? Pensate a questo. O era veramente un disprezzo? Perché implicava che aveva fatto meglio di tutti gli altri, ma non come veramente aveva fatto. Quindi, nonostante che onoravano lui, era un terribile disprezzo. E ci sono tanti cristiani che onorano Cristo, ma non danno a lui tutto il suo valore. Rubano valore da Cristo e lo danno ad altri. Altri mediatori. Altri che ottengono grazie da noi. Altri che intercedono per noi e danno onore a Cristo, ma non il suo vero onore. Questo non è onorare Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha tutto l'onore, tutta la gloria, è l'unico mediatore, è l'unico Cristo, è l'unico fonte di grazia. Gesù Cristo è colui che dice più volte: venite a me, direttamente a me. Io sono il, non dice cattivo pastore, cosa dice? Io sono il buon pastore. Chi viene a me, cosa dice Giovanni 6, non lo caccerò via. Quindi, purifichiamoci da ogni contaminazione di spirito. Non abbiamo un'idea, apparentemente innalzando Gesù, ma in realtà dando a lui una posizione molto più bassa di quello che è suo. Quella è contaminazione di spirito. Quindi c'è uno che vive una vita peccato spudorato, adulterio, fornicazione, quello è contaminazione di carne. Ma possiamo essere grandi e religiosi e avere contaminazione di spirito. Dice: purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Timore di Dio abbiamo già parlato, dobbiamo in capitolo 5 presentarci davanti a Cristo per rispondere a tutto quello che abbiamo fatto nella carne. Timore di Dio non è paura, ma è grande reverenza. Io devo rispondere a Dio. Allora, in questo capitolo, Dio, ho visto soprattutto tre grandi verità. Primo, non ricevere la grazia di Dio in vano, non ricevere la verità di Dio in vano, non è vero e poi lo lasci lì. Ogni verità che Dio ti dà, prendi e aggrappati a quella verità, aspettando poi altri, e vivi quella verità. Poi abbiamo visto che Paolo si difendeva non per innalzarsi, ma per dire: ascoltate quello che dico, perché sono veramente da Dio e voi lo sapete se pensate. E grazie a Dio, quello che lui aveva insegnato loro a voce e con questa epistola, noi abbiamo nella Bibbia. Quindi apprezziamo le verità che abbiamo da uno come Paolo, che è stato scelto da Dio per noi. Ricordate che possiamo, se teniamo gli occhi su Cristo, possiamo soffrire terribilmente come Paolo ed essere comunque sempre, lui è qui tradotto allegri, la parola vera in greco è gioiosi, che è molto più bello che allegri. Possiamo essere quello. E poi abbiamo letto la terza grande verità di non essere sotto un giogo con chi è infedele, come ero io. Ero pienamente infedele, non posso vantarmi, io, è Dio che mi ha strappato, io non sono diventato più praticante, sono stato strappato dal mio peccato. E quindi di non essere sotto un giogo, ma di camminare in santità, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio, in attesa di Gesù Cristo che giudicherà tutti. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua parola. È veramente, come dice in Salmo 119:105, una lampada ai nostri piedi, una luce sul nostro sentiero, viceversa così. Padre, ci illumina, ci mostra molto in noi che non va. Ma è una grazia, immensa grazia, un dono da te ricevere la tua verità. O prego che noi non riceveremo questa grazia in vano, che non metteremo da parte per lasciarla lì, ma piuttosto che possiamo prendere la grazia che ci dai per aggrapparci pienamente a Dio. Io so nella mia vita che è stata costosissima, che dovevo lasciare e abbandonare cose a cui ero molto aggrappato, a volte dovevo essere visto male da altri, ma io ti ringrazio che mi hai aperto gli occhi a vedere il valore di Gesù Cristo e delle tue verità. E ti ringrazio che questa grazia è disponibile a chiunque si umilia e guarda con gli occhi fissati su Gesù Cristo. E tu ti prego che ognuno possa fissare gli occhi su Gesù Cristo e capire che questo è Dio incarnato. Lui era senza peccato e tu lo hai fatto essere peccato finché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. E prego che possiamo capire che non possiamo mai praticare abbastanza, ma possiamo essere perdonati pienamente per mezzo di Gesù Cristo per camminare in novità di vita. Io ti ringrazio per questa epistola ricchissima, ti prego che vedremo più di te e vorremo più di te e vedremo l'inganno del peccato. Sì, Padre, prego che vedremo più di Cristo Gesù. Grazie per questo tempo nella tua parola. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.